Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
The lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Darling, don't cry, my darling, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't cry, my darling, the lion sleeps tonight. Hey, hey.
Bentornati a questa puntata numero 101 di Adesso in Onda, ma in realtà, come direbbe Arnaldo, o come sta per dire Arnaldo, non è la puntata 101, perché sarebbe una replica in diretta. Questa è Adesso in Onda, questa è sempre TNA.
Questa è la puntata nona di Adesso in Onda.
Questa che però in realtà viene fatta in questa sorta di remake.
Sì, facciamo una replica.
È un rifacimento.
Non è la prima volta che rifacciamo una puntata,
no,
soltanto
no, no.
Che la cosa, diciamo, anomala è che l'ultima volta che avevamo rifatto una puntata l'abbiamo rifatta dopo due giorni, questa volta la rifacciamo dopo due anni.
Quando li facciamo non è che siano venute proprio benissimo, esatto. La prima volta, quindi ci piace fare una specie di rinfresco della puntata stessa.
Esatto, infatti il primo esempio di puntata rifatta è stata perché era un po' venuta male. Invece questa volta la rifacciamo appunto a distanza di due anni, perché vogliamo in qualche modo sì replicare, ma anche migliorare, insomma, una puntata su un tema che è sicuramente particolarmente interessante. Questa puntata è andata in onda il primo marzo 2005. Al tuo posto c'era ancora Emanuele Lombardini.
Dopo di questa puntata non si è più sentito bene.
E il tema, appunto, oggi abbiamo aperto la canzone, la puntata con la canzone The Lion Sleeps Tonight dei REM. Come noi diciamo sempre, c'è sempre di solito c'è un legame tra la canzone che noi ascoltiamo in apertura di puntata e il tema della puntata. Oggi no, nel senso che oggi parliamo proprio della canzone,
parliamo solo di quella.
Esatto, quindi il tema della puntata di oggi è proprio questa canzone, cioè The Lion Sleeps Tonight,
quindi l'ascolteremo in tutte le salse, ecco.
Esatto, no, racconteremo più che altro, ne sentiremo diverse versioni, ma lo faremo perché racconteremo proprio la storia, l'evolversi di una canzone che ha una storia assolutamente affascinante. Dunque, questa versione, tra l'altro, anche abbastanza curiosa, che abbiamo ascoltato in apertura, era The Lion Sleeps Tonight fatta dai REM. Perché anche qui c'è un motivo.
Ma perché la fanno tutti quanti questa canzone? È così importante, così famosa?
Beh, c'è senza dubbio una delle canzoni più famose del secolo. I REM perché l'hanno fatta? C'è un motivo in realtà. Dobbiamo fare un salto indietro al 1992, quando esce quello che forse è uno degli album in assoluto più celebri dei REM, cioè Automatic for the People, album che conteneva tra l'altro una canzone di cui voi avete parlato nel Rotocalco Cinema, che era Man on the Moon.
Come no? Di Milos Forman.
Una canzone dedicata a, al comico americano Andy Kaufman.
Sì.
Una canzone che poi ha ispirato il film di Milos Forman su Andy Kaufman. Ora, la cosa va abbastanza buffa, Francesco, è che poi la colonna sonora originale del film è stata fatta proprio da REM, e quindi
tutto si intreccia, tutto apposta, si intreccia. Okay.
Che si chiamava The Great Beyond, e quindi c'è questa canzone che REM hanno fatto, una canzone ispirata a un film ispirato a una loro canzone.
Sì, un po' contorta come cosa, ma insomma.
In questo album, appunto, Automatic for the People, c'è una canzone chiamata The Sidewinder Sleeps Tonight, che era una sorta appunto di omaggio, se vogliamo parodia, di appunto del The Lion Sleeps Tonight. Sai, Wind era un uccello abbastanza strano.
Già.
Questa canzone è uscita poi nel 1993 come CD singolo. E quindi giustamente poi loro nel singolo di The Sidewinder Sleeps Tonight hanno voluto appunto inserire anche la canzone a cui si erano ispirati, che è appunto The Lion Sleeps Tonight. Quindi questa, bene, canzone che abbiamo ascoltato è tratta dal CD singolo di Sidewinder Sleeps Tonight.
Ok.
Allora, raccontiamo questa storia che prende le mosse questa puntata. Giustamente, essendo appunto una puntata del marzo del 2005, prende spunto da quello che era allora l'ultimo numero uscito di adesso, e cioè un numero che però io vi consiglio di andarvi a rileggere, e potete come sempre trovarlo al Cenacolo San Marco, anche all'ufficio stampa della diocesi, oppure richiedercelo al nostro indirizzo contattandoci sul sito web www.radioadesso.it o anche www.reteblu.org, un numero interamente dedicato all'Africa. E appunto The Lion Sleeps Tonight è una canzone che nasce proprio nel cuore, possiamo dire, dell'Africa nera, e cioè il Sudafrica. Allora, questa canzone ha una storia molto molto particolare, e raccontata in questo articolo che si chiama Wimbube Wimbube, raccontata dal nostro amico Francesco Patrizzi,
che sta arrivando,
che ci sta raggiungendo, e che quindi poi chiederemo proprio a lui di raccontarci anche oggi questa storia così particolare. La canzone nasce nel 1939, appunto nel cuore del Sudafrica, in una tribù di Zulu, per iniziativa appunto di un cantante chiamato Solomon Linda, che aveva messo su una band chiamata gli Evening Birds. Allora, il Sudafrica in questo periodo, lo ricordiamo, insomma, non era ancora nella fase, per così dire, più acuta dell'apartheid, che e poi sarebbe diciamo arrivato in modo più violento e più forte dopo le elezioni del 1948, ma era appunto comunque un paese dominato dagli europei, dominato dai bianchi, che erano arrivati da secoli appunto nel Sudafrica, e in particolare erano inizialmente olandesi e poi inglesi. Ci fu la celebre guerra Boera, Francesco, che di cui scrisse un libro anche Conan Doyle, no? Che era anche un,
come,
giornalista,
no? Il creatore di Sherlock Holmes.
Esatto. La guerra Boera, appunto, era la guerra in pratica tra gli inglesi e i discendenti degli olandesi per
la conquista dei famosi cioccolatini al liquore.
Allora, quindi il contesto è questo:
è
un paese africano dominato ovviamente dagli europei, e in cui comunque non c'è appunto, dicevo, una apartheid così violenta come sarebbe stata in seguito, ma in cui ancora in cui già sono stati tolti comunque i diritti politici ai neri. Sono stati tolti nel 1936, dal 26 già non potevano fare non potevano essere industriali, per esempio. Quindi comunque in questo paese, dove all'inizio comunque non dico che c'era una parità, ma comunque una condizione di grande dignità ai neri, gli stanno progressivamente togliendo tutto quanto. Allora, siccome ci ha raggiunto Francesco Patrizzi, appunto, come dicevo prima, è lui che ha poi l'autore di questo articolo,
fallo sfreddare un po', che fa caldo,
chiamato Wimbube Wimbube, che ripeto trovate nel numero 33 di adesso, che potete richiedere alla nostra redazione o trovare al Cenacolo San Marco. In questo contesto quindi siamo nel 1939 in Sudafrica, e appunto Solomon Linda scrive questa canzone che si chiama Mbube, cioè il leone, giusto Francesco?
Il leone, sì, dai, c'è da dire una cosa, non so se l'hai già detta, cioè lo scarsissimo senso degli affari dei nativi del Sudafrica, ma diciamo dell'Africa in generale, si sono fatti rubare tutto. E abbiamo questo esempio clamoroso di questa canzone che è diventata una delle più famose canzoni popolari americane, ma non è americana, come gran parte delle grandi melodie americane non sono americane, vengono da tradizioni africane in gran parte. C'è un documentario che è uscito qualche anno fa, sentito dal Mississippi al Mali, o dal Mali al Mississippi, non sì. mi ricordo.
Di qui tra l'altro trovate un altro articolo, sempre su questo numero, sempre scritto da Francesco, sempre nel numero dedicato all'Africa.
E racconta molto bene la riscoperta delle radici della musica popolare africana passata poi in America. Non l'hanno rubata i bianchi, però attenzione, ma gli stessi neri, cioè la gente di colore che da generazioni e generazioni ormai vive in America, è nata in America, in realtà canta e suona un tipo di musica, e nella fattispecie è un derivato del blues, che viene dal Mali. Non che il Mali sia sprovveduto musicalmente oggi, perché forse il più grande festival di musica contemporanea africana viene fatto in Mali tutti gli anni, ed è un festival continentale molto seguito anche dagli europei e anche dagli americani, che vanno continuamente a vedere i nuovi fermenti musicali di questo popolo, che comunque musicalmente è molto molto fertile. Ed è interessante vedere il documentario perché si vedevano giovani musicisti e anche vecchi singer malesi che riuscivano a tenere il passo tranquillamente con... c'era uno che somigliava a Bob Dylan, cantava uguale, faceva lo stesso tipo di musica, c'era uno che faceva un rock abbastanza infiltrato con la scala tonale che hanno loro, insomma. Ma comunque sono dei musicisti a tutti i livelli, quindi alla fine è soltanto una questione di mercato, il fatto che emerga un tipo di musica invece che un'altra. O perlomeno c'è stato un periodo negli anni a cavallo fra fine 60 e primi 70 in cui in America c'era la cosiddetta Black Power, la riscoperta dell'essere neri, la riscoperta delle proprie radici. È stato in quel periodo che alcuni musicisti, principalmente quelli jazz, sono tornati a riscoprire le radici africane. L'hanno fatto in maniera, se vuoi, anche un pochino intellettuale. Pensiamo a Miles Davis con Figlie de Kilimanjaro, pensiamo a tanti altri artisti anche del free jazz, Albert Tyler e via dicendo. Cosa hanno fatto? Hanno recuperato una radice, se vogliamo, tribale. Se andiamo a vedere il festival di Mali, non c'è musica tribale. Cioè, loro hanno riscoperto una musica etnica come da noi un bennato riscopre la tarantella, ma in realtà se poi uno viene oggi in Italia non suoniamo la tarantella, per cui quella riscoperta delle radici era andare proprio alla base della loro musica. Però teniamo presente che comunque c'è una musica contemporanea africana che è praticamente quasi uguale a quella americana, perché la suonano su per giù la stessa gente. Questa è la cosa interessante. Il viaggio dall'America all'Africa, ho scoperto vedendo questo documentario, è doloroso per tanti di questa gente. Gente comunque affermata anche musicalmente, perché era un documentario fatto su bluesmen molto affermati in America. Per loro tornare a vedere il luogo da cui viene la loro stirpe, la loro gente, i loro avi, è comunque un viaggio nella memoria, molto un viaggio degli schiavi a ritroso, no? Quindi è una cosa molto sentita.
Allora sentiamo,
torniamo allora, ecco, vediamo un attimo come volete. Nasce, quindi diciamo Francesco manca il mercato, eccola, Solomon Linda registra nel 1939 per la Gallo Records in Sudafrica questo brano e viene pagato 10 scellini. Cioè questa, per una delle canzoni più celebri della storia della musica del secolo, è fruttata al suo autore $2.
Così è, però il fatto, il discorso
è il colonialismo, ragazzi.
Il discorso è la SIAE, no?
La SIAE.
È tutto la SIAE, il discorso dell'epoca. Di SIAE, se è potente oppure no, oppure come nel caso appunto delle 10 scellini in cui è stato pagato questo disco di lacca, perché non incisi con la lacca ancora. È un discorso principalmente i diritti d'autore, perché giù non venivano neanche poi più di tanto tutelati, ma quando poi è diventato famosissimo in America il brano e chi l'ha copiato l'ha messo sotto a suo nome, in realtà il musicista che l'aveva creato non nemmeno lo sapeva. Questa era la cosa.
Allora sentiamo la versione originale, quindi originalissima, una registrazione che ripeto risale al 1939, Solomon Linda e Evening Birds in Mbube.
Eccolo qua.
Move it, move it, move it. Remover. 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 Remover.
Possiamo dire che era un po' lamentosa, un pochettino. Ecco, appunto.
Questo si chiama il rigurgito della radio. È andato giù.
Questo è il rigurgito del leone.
So, qui siamo di fronte a una delle più importanti.
Non toccate gli ste cose a Casali, perché.
Adesso siamo seri. Per allora, favore. Continuiamo questa storia. Quindi nel 1939 viene registrata, in realtà non viene subito pubblicata, nel senso che appunto Eric Gallo paga questi $2 a Solomon Lind e poi lo liquida. Di fatto lui viene licenziato in qualche modo da questa casa discografica, e dopo che lui è uscito, se n'è andato, questa canzone diventa un grande successo in Sudafrica.
Riarrangiata in modo diverso,
proprio ancora, così. Ancora in Sudafrica, proprio questo disco che noi abbiamo ascoltato, insomma, viene pubblicato in realtà qualche anno più tardi, verso il 1948, credo, quindi addirittura una decina d'anni dopo, e diventa un grande successo in Sudafrica. Successo che viene poi scoperto da un cantante folk americano che si chiama Pete Seeger nel 1952. Che però, Francesco, che succede a questo punto? Lui incide, scopre attraverso un suo amico, credo antropologo, insomma uno studioso proprio, che aveva trovato questo disco.
Una cosa seria.
Lo fa conoscere a Peter Seeger, lui lo porta in America, lo riarrangia e lo ricanta. Soltanto che a questo punto c'è una variazione di titolo, giusto Francesco? Non è più un bubè.
Non è Tu sei il leone, però diventa, no, un gioco di parole praticamente privo di senso, perché diventa una sorta di filastrocca.
Quindi da un bubè si diventa Wimowè.
Che non significa assolutamente nulla, però è musicale. Quindi, è una cosa,
quindi mentre un bubè significava leone e Wimbubè, che il ritornello significava...
Tu sei il leone.
Invece a Wimowè non significa niente, però...
Sembra napoletano più che altro, Wimowè.
Wimowè.
È un po' napoletano.
Io da piccolo pensavo fosse napoletana la canzone, che mi ricordavo che c'era Massimo Boldi e la cantava spesso sugli sketch, c'era Wimowè.
A tal proposito, io vorrei citare un...
Che poi non è napoletano. Boldi,
la traduzione fatta da questa canzone, The Lion Sleeps Tonight, da I Gatti di Vicolo Miracoli, che era I Soci del Lion in Sleep All Night.
Sì, beh, adesso vorrei tornare un pochino più sul versante colto, è difficile dopo questo tuo intervento, Arnaldo. Non so se ricordate un documentario fiction, oggi si chiamano i docu-fiction, che fece Pasolini fine anni 60, che era Appunti per uno d'estea de africana. E lui andava a ricercare la radice della tragedia greca nella gente del Mediterraneo, in particolare nel Maghreb, e andò appunto nei paesi africani che si affacciavano sul Mediterraneo. In quell'occasione lui andò a cercare le erinni nelle ragazze che lavoravano e facevano l'università nel, insomma, si parla dell'Algeria, della Tunisia, in questi paesi qui. E la cosa interessante, notò delle, ma Pasolini aveva un intuito per queste cose incredibili, notò delle convergenze fra tutta quell'ondata di free jazz, cioè di musica atonale, musica di ribellione, musica anarchica, che c'era in America in quel periodo, e i canti tradizionali, se vogliamo, anche comunque reinterpretati dai ragazzi di questa università, i quali durante i sit-in prendevano tamburi, sassofono e cominciavano a urlare, cantare, erano delle cose esattamente uguali a free jazz, perché viste oggi uno pensa che l'abbia fatto apposta, ma studiandolo poi all'epoca non c'era questo intento. Yeah. E la cosa interessante era, perché abbiamo sentito anche un canto un pochino stonato qui in questo caso di questa versione, giusto Arnaldo? Non era un'intonazione perfetta, però questo non voler cantare secondo i crismi della perfezione, pulito così, ma la nuda voce, anche se vuoi un pochino umorale, stonata e che viene così, diventa una sorta di canto, se vogliamo più ipnotico rispetto al canto free jazz, che è un canto più isterico. Perché non c'è mai un elemento di isteria forte nella musica africana, c'è piuttosto un elemento di misticismo, vero? Sì, di un perdersi dentro una voce che è poi la voce della natura, la voce specie del tuo popolo.
Specie di spirale, no?
Esatto. Per cui c'era questa riscoperta di questo tipo di canto, che poi fu ripreso, ecco questa è la cosa interessante, negli anni 70 in America. E nei gruppi rock, se vogliamo, di progressive, del rock italiano anni 70.
Gli area per esempio.
Esatto,
sì.
Dipende da questo tipo di canto che nasce in Africa.
Questo canto, tra l'altro io volevo fare sempre parallelamente alla discussione musicale, la discussione storica. Allora, abbiamo detto nel 1948 con le elezioni in cui va al potere la destra africana, cioè dei discendenti appunto degli olandesi, guidata da Daniel François Malan, che era pastore della chiesa riformata olandese, c'è questa svolta, diciamo, particolarmente dura nel campo per quanto riguarda l'apartheid. Quindi mentre questa canzone raggiunge il successo, nel frattempo ai neri viene vietato nel 49 addirittura il matrimonio con i bianchi, nel 50 è proibito addirittura convivere nelle stesse aree e viaggiare sullo stesso piano dell'autobus. Nel 53 viene vietato ai neri l'utilizzo delle strutture riservate ai bianchi e nel 59 viene prevista la creazione delle homelands. Nel frattempo, appunto, in America, Peter Seeger esce con questa canzone Wim Away. Lui racconta anche riguardo al significato del testo, The Lion Sleeps Tonight. Allora, secondo un racconto dello stesso Seeger, che è un cantante folk poi anche abbastanza importante, ha lavorato molto con anche John Baez. Allora, Peter Seeger dice che in realtà il leone che dorme, questa è una cosa anche abbastanza affascinante, è il re, l'ultimo re sudafricano.
Ci sarebbe una metafora, insomma.
Dei Zulu, esatto, che si sarebbe chiamato questo ultimo re Chaka the Lion, quindi Chaka il leone. E dice la leggenda che Chaka, quando sono arrivati gli europei, appunto dicevamo inglesi e olandesi, e hanno conquistato il paese, non è morto, ma è soltanto andato a dormire. E un giorno, dice la leggenda, Chaka il leone si risveglierà per riconquistare il paese. Okay. Oggi potremmo a posteriori vedere nel Chaka the Lion, forse Nelson Mandela, no? Cioè il leone che poi si è risvegliato dopo tanto tempo e ha riportato il paese nelle mani della sua gente. Questa potrebbe essere una visione abbastanza... Vabbè,
Francesco non mi sembra molto convinto, ma insomma...
No, forse Casale è profetico, ma appunto come tutti i profeti non è capito in parte.
È un po' una Cassandra anche lui.
Va bene, allora ascoltiamo questa versione, questa seconda versione, quindi che esce in America nel 1952 e nel corso degli anni 50 poi viene eseguita più volte, anche reincisa da altri gruppi e quindi diventa poi sempre più conosciuta nell'ambiente, ancora restiamo in un ambiente folk.
È comunque più famosa di volare questa, c'è niente da fare.
Wim Away.
Questi sono?
Sono appunto Peter Seeger e gli Withers.
Thank you.
Dunque, questi erano The Weavers, anni 50, diceva Arnaldo, più o meno.
1952 la prima incisione. Poi c'è un'altra versione live che fece ancora più successo del 57, tanto poi da ispirare la versione più celebre in assoluto, diciamo, di questa canzone, a cui tra poco arriveremo.
Molti diciottenni, però, l'altro giorno con Francesco ricordavamo i diciottenni snob che vanno al cinema e che pretendono di avere gusti anche da insegnare agli altri. Conoscono questo brano soprattutto per gli spot pubblicitari che vanno in TV.
Sì, certo, perché anche recentemente ce n'è uno particolarmente conosciuto. Sì, sì, e pensate ai milioni di dollari che questa canzone poi ha fruttato agli ultimi ad averla fatta, che non sono appunto gli Weavers, ma sono i Tokens.
E tra poco li sentiamo.
Tra l'altro, no, Francesco diceva qualcosa a proposito delle parole di cui non si conosce l'origine, in questo caso era appunto a Wim Away, no?
No, dicevamo che quando appunto sentivamo il pezzo, chiacchieravamo sotto al pezzo, ma non ci sentivano gli ascoltatori, che tante parole che appartengono alla tradizione ormai dei Neri d'America, che noi sappiamo come il blues nasce dalla coltivazione dei campi del cotone, quindi un canto monotono che aiutava il lavoro, un po' come i canti delle mondine da noi, monotoni che aiutavano comunque a passare il tempo, tante di quelle parole si perdono la notte dei tempi, cioè sono storpiature probabilmente di parole africane, come la stessa parola blues e la stessa parola jazz, che non si sa da dove vengono e non si sa cosa significassero all'inizio, perché blues è diventato con il tempo, oggi sappiamo, tristezza. E tristezza, ma la frase che contiene la parola blues è I have a blues, o I've got a blues, cioè io ho un blues, io ho una tristezza, in un certo senso, no? Che non è la tristezza, ecco, la tristezza generica, è in particolare quella che un po' i brasiliani chiamano la saudade, cioè la nostalgia della terra patria, perlomeno la nostalgia di un posto che si sta perdendo, che per i brasiliani c'è un valore particolare, perché loro lo cantano stando lì, quindi in un certo senso la loro malinconia nasce dal passaggio del tempo e dal cambiamento inarrestabile comunque anche del
dalla
del posto.
Crescita anche.
Quindi dalla crescita, sì, è questa lotta contro il tempo. Per... diciamo così, i neri d'America che cantano il blues, è una nostalgia, ma che si perde appunto quando una Billie Holiday cantava I've Got the Blues negli anni 50, lei perlomeno erano i suoi nonni, dei nonni, dei nonni, dei nonni che venivano dall'Africa, certo. Quindi non nemmeno ci aveva mai messo piede. Questa nostalgia generica per un posto dove, diciamo così, noi neri d'America eravamo gente come tutti gli altri, non eravamo né ghettizzati né guardati male, soprattutto eravamo noi che facevamo la nostra storia. Quindi un pochino c'è questo revanchismo storico da questo termine, che poi si è andato perdendo pian piano, perché oggi blues non significa quasi più nulla, tanto che dire... I have a blues nel parlato, insomma, così quotidiano quasi non si usa più, perlomeno nel gergo americano, perlomeno non
c'è rimasto
nessun...
Zucchero ancora che
tu
vedi
usando nessun
blues.
Rapper a dire ho un blues, sì. Oppure sono blu oggi, no? E se ne dimentica, pensa anche alla grandissima melodia di Rhapsody in Blue di Gershwin, chi è che ci pensa? Rhapsody in Blue significa rapsodia triste.
Già.
In realtà, no? Perché era un omaggio che faceva appunto Gershwin, bianco di origini russe,
certo.
Alla musica di cui lui si nutriva veramente, sulla quale ha dettato quasi legge, che è poi invece il linguaggio del jazz.
Proseguiamo la storia. Allora, nel 1962 Solomon Linda muore in totale povertà, le figlie vivranno facendo birra, vendendo birra fatta in casa, mentre Solomon Linda muore in Sudafrica, in America si susseguono le versioni di questa Wim Away, una abbastanza conosciuta è quella del Kingston Trio del 1959, poi nel 1961 c'è la cosiddetta, diciamo, versione definitiva, cioè il testo riscritto da George Weiss, la canzone rifatta dai Torrens, che assume anche il titolo attuale,
The
quella
Lions
con cui poi tutti l'abbiamo conosciuta, tonight. Cioè The Lion Sleeps Tonight.
Eccola qua.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight.
Il destino di un brano così famoso che purtroppo il suo creatore non si è potuto godere più di tanto, anzi per niente direi.
Esatto, dopo da qui appunto siamo nel 61, la canzone esplode in tutto il mondo, viene tradotta in tutte le lingue, diventa una canzone famosissima, ripresa tra l'altro, ed è qui un po' la cosa curiosa, ci entra di mezzo anche la Walt Disney in questa storia, perché poi quando viene nel 1994 utilizzata anche per il film Il Re Leone, credo che poi i diritti vengano acquisiti dalla Walt Disney, e quindi poi ancora oggi, perché poi il caso continua ancora oggi, che gli eredi di Linda si stanno rapportando con la Walt Disney per ottenere i diritti. Comunque, alla fine una causa tra il paroliere di The Lion Sleeps Tonight e lo stesso Pete Seeger, poi che sta alla base del recupero, no, della canzone originaria, Francesco. Cioè, a un certo punto c'è una contesa che porta poi alla riscoperta, anche tramite appunto uno studioso che realizza addirittura un documentario, si va insomma alla ricerca dell'origine, si ritrova questa Mbubè di Linda, e quindi finalmente soltanto nel 2000, addirittura, pensate un po', gli eredi di Linda vengono risarciti grazie poi alla legge sul copyright dell'impero britannico fatta nel 1911, insomma una questione abbastanza complicata. Fatto sta che finalmente gli eredi, ormai i nipoti di Linda, ricevono un po' di soldi da chi ha sfruttato, da chi ha fatto i miliardi con questa canzone.
L'elemosina, dai, buffa, sì, una specie di elemosina.
Sì, beh, insomma, anche perché tra l'altro riguardano questi diritti, appunto il caso è esploso, racconta Francesco appunto nell'articolo, nel 1989. No, lo dico, lo racconto io, anche se l'articolo ha scritto lui, è presente, però lo dico io lo stesso.
È il direttore, è così, è dispotico, non c'è.
Sì, me l'ha commissionato, io l'ho scritto, l'ha mangiato.
Lui l'ha mangiato. T'ha dato 10 scellini anche a te, come...
Sì, ma nemmeno quelli, ma dato.
Diciamolo pubblicamente, ma adesso lui cambia discorso.
Questa lunga disputa...
I miei eredi, lo lascio ai miei eredi, ecco. Questa cosa.
Lo metteremo in mutande.
Schifo.
Questa disputa si apre nel 1989, diciamo nel 2000 finalmente gli eredi di Solomon Linda hanno un po' di soldi, ma in realtà questi risarcimenti riguardano soltanto i diritti per lo sfruttamento della canzone in Sudafrica, quindi insomma abbastanza limitati rispetto...
Guarda, tu fai un discorso molto lineare quando i diritti d'autore sono una cosa più cervellotica e labirintica che esista, perché negli anni 60 era possibile, se lo ricorderanno gli ascoltatori un po' più attempati, prendere una canzone straniera e cambiare il testo. Quindi tu compravi i diritti, cambiavi il testo e lo depositavi come tua la canzone, l'ha fatto Celentano con Stand By Me, che pregherò per te, tu dimmi che c'entra con Stand By Me, insomma. No? Che,
e non c'è scritto infatti l'autore.
E non c'è scritto l'autore, ma lo fece, un caso ancora più clamoroso, lo fece De André con tante canzoni prese anche dalla tradizione francese e belga, lo fece Giorgio Gaber, non in cattiva fede o in buona fede, lo fece perché era possibile farlo con una canzone borghesi che era cantata da Jacques Brel in quegli anni, cioè fine anni 60, l'ha presa nel 71, Le Bourgeois la fece la versione italiana, i borghesi, e laddove Brel cantava facendo dei riferimenti alla cultura francese, all'amico invaghito di Voltaire che poi cambia, e, insomma era una canzone su quattro amici al bar di Beggino Paoli, banalizzando, che cambiano crescendo con gli anni e non contestano più, e poi vedono da grandi figli che li contestano. Siamo agli anni 60, quindi già questi guardavano oltre pur avendo 20 anni. E Gabber fece un adattamento di questa canzone, adattandola a quelli che erano, insomma, i luoghi comuni degli intellettuali degli anni 60 italiani, quindi di fatto però travisando la canzone, perché non aveva più agganci né con Voltaire né con cose culturali francesi, ma tutte italiane. Firmata Gabber Luporini, Sandro Luporini, che era il suo collaboratore. Non è citato Jacques Brel, così come non lo cita D'André in alcune canzoni dell'album volume 8, dove prende dei pezzi da Brassens e Brel e non lo dice.
Cioè, uno famoso era il Gorilla, se non sbaglio.
Il Gorilla, ma tanti altri che poi non ho scoperto poi con gli anni, che venivano perché erano stati recuperati dalla tradizione dalla musica del 500 belga da Brassens, tu pensa, e che poi noi ritroviamo in volume 8 di D'André a firma di D'André, perché l'aveva depositati comunque per nome suo. Quindi, però ecco, questi sono i misteri della SIAE, per cui riescono, cioè, pensa che la SIAE comunque è un'associazione di gente che fa musica, che si elegge tra di loro e poi decidono le regole. Cioè, non è un organo esterno che decide come regolare il mondo della musica.
E poi ce la prendiamo con Moggi,
regola, insomma, eh? Per cui a seconda poi di chi è più in auge, chi è un po' più potente, decide anche come in quel momento vanno le cose.
Siamo agli sgoccioli. Siamo agli sgoccioli.
Sì, quindi ecco, non è strano, quindi tutto sommato, vista questo contesto, no, che questa canzone si sia andata trasformando, ognuno se n'è appropriato nel corso degli anni, fino appunto ad arrivare oggi, quando attualmente nel 2006 si è aperta la causa degli eredi di Linda per ottenere appunto i diritti dello sfruttamento mondiale. Concludiamo questa canzone ascoltando la versione italiana, delle tantissime decine e decine di versioni che sono state fatte a cantare da Henry Salvador.
Grazie a Francesco Patrizzi, grazie a Arnaldo Casali.
Malattie neuro dei bambini, e in particolare questo è fatto.